Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Si dice che la Divina Commedia sia un po' come la continuazione della Bibbia, della Sacra Bibbia. Ma io sinceramente non credo che si possa considerare questo capolavoro di Dante Alighieri una continuazione della Bibbia. Dante la chiama commedia, ma non a caso. Dante la chiama commedia perché sa che quest'opera è basata su una finzione. È una commedia, esattamente come è una commedia un'opera teatrale, un dramma, una tragedia. Un'opera comunque che si rivolge al pubblico non con la pretesa di essere qualcosa di sacro che va assorbito, inglobato nella propria cultura religiosa, ma come un'opera che, pur riferendosi a un concetto strettamente di carattere religioso, lascia libera poi la fantasia di spaziare e consente all'autore e al lettore di poter operare in chiave critica nel leggere quest'opera. Infatti, noi incontriamo molti personaggi. Ora noi nelle nostre trasmissioni non potremo incontrare tutti, sono tantissimi i personaggi che Dante cita, con i quali si incontra nelle diverse zone dell'aldilà, inferno, purgatorio, paradiso. Sono tantissimi i personaggi con i quali Dante si sofferma. Ci limiteremo ad alcuni personaggi che noi riteniamo, diciamo, importanti, esaustivi per quel che riguarda la comprensione di quest'opera e la rivisitazione di quest'opera, diciamo, in chiave leggera, che noi stiamo facendo. Ma io credo che sia stato fermo a proposito di Dante quello di voler offrire al pubblico una visione dell'aldilà in senso religioso, ma il titolo commedia definisce il carattere di finzione che Dante stesso ha voluto imprimere alla sua opera in un secondo tempo. L'abbiamo già detto e ripetuto, ma vale la pena ripeterlo ancora. In un secondo tempo poi qualcuno pensò di voler dare a questo poema il connotato di qualcosa di sacro, come una Bibbia, come un libro sacro, insomma. Ma questo non era nelle intenzioni sicuramente di Dante. Questo è avvenuto perché in un secondo momento qualcuno ha ritenuto che fosse utile, opportuno, forse anche da un punto di vista politico, da un punto di vista concettuale, inglobare la Divina Commedia nella stessa Bibbia, facendone così un compendio della Bibbia. Ma io non credo assolutamente che si possa trarre da questo un alcunché di vero, di verità, perché la Bibbia resta la Bibbia e la Divina Commedia resta la Divina Commedia.
Canto decimo dell'Inferno. Il luogo è Dite, i dannati sono gli eretici, e particolarmente Dante osserva gli epicurei negatori dell'immortalità dell'anima. In questo canto campeggiano due figure, una soprattutto, ma due figure molto fortemente impersonate, due figure metateatrali, diciamo. Una è Cavalcante Cavalcanti, padre di Guido Cavalcanti, grande figura poetica e culturale della seconda metà del 200 e amico e in un certo senso anche guida di Dante, che sotto il suo impulso cominciò la sua carriera di poeta, di grande rimatore. L'altro è una delle figure più conosciute, Farinata degli Uberti, di parte avversa a Dante. Ghibellino partecipò autorevolmente alla prima cacciata dei Guelfi, poi a sua volta fu esiliato, tentò di riorganizzare le truppe ghibelline e morì nel 1264. L'episodio è saggiamente diviso in tre monconi: prima un breve attacco dialettico con Farinata, poi l'intervento di Cavalcante e poi di nuovo Farinata con la sua cavata centrale. E Farinata naturalmente dice a Dante, gli rinfaccia la difficoltà di ritornare in patria adesso che esule, e Dante risponde logicamente per le rime, ma con un certo rispetto, perché come per altre figure dei condannati dell'inferno, e particolarmente direi per Farinata, Dante dimostra di apprezzare le qualità comunque del coraggio dell'uomo. A questo punto il taglio di sceneggiatura dell'episodio introduce appunto Cavalcante, il quale chiede trepidamente a Dante notizie del suo figlio e dice: come mai non è qui con te? Dante dice: sai, io sono qua non per merito mio di certo, ma per merito di quello che mi guida, di questo Virgilio, per il quale tuo figlio non ebbe tanta simpatia. E allora questo ebbe preoccupa a tal punto Cavalcante, dice: come ebbe? Allora non vive più, non fere gli occhi suoi lo dolce lome, stupendo verso, ancora più non vede la vista del sole, e stramazza con grande rincrescimento del poeta, che dopo successivamente si premurerà di far sapere che no, che Guido è ancora vivo. Qui arriva la cavata centrale di Farinata, il quale fa una previsione, cioè dice: non passeranno 50 mesi, non 50 volte fia raccesa la faccia della luna, che tu saprai quanto l'arte di tornare in patria dall'esilio sia un'arte difficile, quasi impraticabile. E poi dice: perché tanta crudeltà nel perseguitare la mia famiglia, che infatti gli Uberti furono perseguitatissimi dai Guelfi vincitori. E Dante dice: basta ricordare fra le vostre colpe il sangue che avete fatto spargere nella battaglia di Montaperti fino a colorare di rosso il fiume Arbia. E Farinata ribatte subito: sì, ma ricordati che nel convegno di Empoli io fui il solo fra i ghibellini decisi a radere al suolo Firenze, colui che disse no, che cercò di difendere e riuscì a difendere la propria città. Infatti Dante a questo punto cambia leggermente tono, cioè una nuance diversa, e dice: ma tu hai, dice, come una mezza vista sul futuro. E questa infatti è la condizione di molti dei dannati, che vedono, come dire, come quei che ha mala luce, dice Dante, un po' come la vista dei vecchi. Al giudizio universale anche questa vista verrà tolta e i dannati rimarranno lì immobili a guardare soltanto nel vuoto dell'orrore, del nulla assoluto. E qui di nuovo in marcia, stavolta svoltano a sinistra, arrivano alla bocca di un altro avvallamento dal quale sale un puzzo orribile. E qui ci fermiamo, perché solo nel prossimo canto, come si potrebbe fare in un bel racconto d'avventure a puntate, ne sapremo l'origine e la causa.
Ora sen va per un secreto calle, fra il muro della terra e i martiri, lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei disiri. La gente che per li sepolcri giace potrebbe sì veder, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me tutti saranno serrati quando di Josafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Però alla domanda che mi faci qui in centro satisfatto sarà tosto e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tegno riposto a te mio cor se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto dalla cintola in su, tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto ed el s'ergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinser fra le sepolture a lui dicendo: le parole tue sien conte. Com'io al piede la sua tomba fui, guardommi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuor li maggior tui? Io ch'era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco insoso, poi disse: fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sicché per due fiate li dispersi. Se i fur cacciati e i tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Allor surse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchi elevata. D'intorno mi guardò come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è? E perché non è teco? E io a lui da me stesso non vegno. Colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come? Dicesti Eliab? Non vivelli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lome? Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato m'era non mutò aspetto
né mosse collo, né piegò sua costa, e se continuando al primo detto, se gli han quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio incontra i miei in ciascuna sua legge? Lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso tal orazion fa far nel nostro tempio, poiché ebbe sospirando il capo scosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza colui che la difesi a viso aperto. De, si riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se benodo, dinanzi quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam come quei ch'ha mala luce le cose, disse, che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, dissi, or direte dunque a quel caduto che il suo nato è covivi ancor congiunto, e si fui dianzi alla risposta muto, fate il saper che fu per chi pensava già nell'error che m'avete soluto. E già il maestro mio mi richiamava, per chi pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi, qui con più di 1000 giaccio, qua dentro è il secondo Federico e il cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose, e io inver l'antico poeta volsi i passi ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse e poi, così andando, mi disse, perché sei tu sì smarrito? E io li soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel cudito, hai contra te, mi comandò quel saggio, e ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in ver lo mezzo per un sentier ch'a una valle fiede, che infin lassù facea spiacer suo lezzo.
Vedete com'è anche Gassman Nella sua presentazione del canto decimo dell'Inferno, parla di rappresentazione, parla di teatro, parla di messe in scena, parla di scene. Quindi, in qualche modo, il grande maestro Vittorio Gassman vede probabilmente anche lui la Divina Commedia come uno spaccato di teatro, come... Non possiamo arrivare a dire di cinema, perché forse sarebbe troppo azzardato, ma il modo in cui Dante Alighieri ci racconta dell'inferno, e poi ci racconterà quando ci arriveremo del Purgatorio e del Paradiso, in qualche modo rammentano il cinema. Perché queste visioni, infatti, si sono sbizzarriti molto, no? I disegnatori, gli illustratori di libri, a dipingere scene dell'inferno, scene del purgatorio, scene del paradiso, perché si presta la narrazione dantesca ad essere rappresentata visivamente. E visivamente si rappresenta il teatro che è composto di un testo, quindi una parte detta, interpretata, recitata con la voce, e di una parte visionaria, che è la scenografia, che sono i costumi, che sono i personaggi che si muovono proprio nell'azione scenica, e il cinema, che è un derivato del teatro, una derivazione del teatro, avvalendosi dell'arte fotografica, avvalendosi dell'apporto fotografico, scansiona le scene, le visioni, le fa apparire improvvisamente, cioè compie tutte quelle operazioni immaginifiche di rappresentazione che il teatro purtroppo, essendo tutto è sempre ambientato in uno spazio ben definito, per quanto poi i teatri moderni con i palcoscenici girevoli abbiano ovviato a molta staticità che era del teatro antecedente, dei secoli antecedenti. Comunque il cinema crea proprio queste scansioni, questi improvvisi balzi che emozionano il pubblico, che fanno quasi sussultare. Gassman, da grande artista di teatro, da maestro del teatro, vede la Divina Commedia un po' in maniera teatrale. La storia di Farinata degli Uberti, in breve, nel 1248, con l'appoggio dell'imperatore Federico II di Svevia, ne abbiamo già parlato, abbiamo già citato questo Federico II di Svevia, cacciò una prima volta i Guelfi, sostenitori del Papa, da Firenze. I Guelfi tornarono al potere nel 1251 e nel 1258 esiliarono Farinata insieme agli altri ghibellini. Farinata si rifugiò allora a Siena. Quando Firenze tentò un'azione contro Siena, Farinata, con l'aiuto di Manfredi di Svevia, succeduto a Federico II sul trono di Sicilia, trasformò l'attacco a Montaperti dei fiorentini contro i senesi in una disfatta di proporzioni immani. Battaglia di Montaperti, 4 settembre 1260. Qui abbiamo delle date molto precise. Gli storici del tempo e Dante stesso affermano che la sera della battaglia di Montaperti le acque del fiume Arbia avevano assunto il colore del sangue. Quindi, per carità, qui non si risparmia, la guerra non risparmia mai i suoi orrori, mai, e non li risparmia, non li risparmiava ai tempi di Dante, nel Medioevo, e non li risparmia tutt'oggi. Purtroppo non possiamo non fare questo tipo di considerazioni, perché ci vengono talmente spontanee queste considerazioni che dobbiamo per forza esternarle. Alla dieta di Empoli, settembre 1260, nella quale si riunirono tutte le forze ghibelline della Toscana, Farinata si oppose con vigore alla proposta di radere al suolo Firenze in segno di vendetta contro i Guelfi. Rientrato in città, mise comunque in atto una durissima rappresaglia contro la fazione rivale. Anche qui non si può non la nostra mente non può non scorrere gli episodi contemporanei e ciò che sta accadendo in questo momento nel mondo, che è molto simile, purtroppo, anzi peggio, perché oggi abbiamo delle armi a disposizione che al tempo, nel Medioevo, al tempo di Farinata, non esistevano davvero. Farinata degli Uberti morì a Firenze nel 1264. Proprio quell'anno i ghibellini furono di nuovo cacciati e, dopo la sconfitta di Manfredi nella battaglia di Benevento nel 1266, furono definitivamente banditi. Nel 1283, a 20 anni dalla morte, il Tribunale dell'Inquisizione intentò contro Farinata un processo e lo condannò per eresia. Per questo Dante lo pone tra gli epicurei. Le salme di Farinata e di sua moglie Adaleta furono esumate dalla chiesa di Santa Reparata e disperse in terra sconsacrata, mentre la loro eredità fu confiscata agli eredi.
Thank you.
In realtà Farinata degli Uberti si trova ad essere condannato alle fiamme eterne, secondo Dante non per questioni legate al suo credo politico, alle sue battaglie, ma al fatto che lui appartenesse alla corrente di pensiero degli epicurei. Quindi vale la pena di spendere due parole sugli epicurei. Chi erano questi epicurei, cosa significa? Intanto Epicuro è stato un filosofo greco molto celebre, ancora oggi molti credono nella sua filosofia e non c'è nulla di strano, perché Epicuro ha fondato una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana, l'epicureismo, che a partire dal IV secolo avanti Cristo si diffonderà fino al II secolo d.C., quando troverà l'ostracismo dei padri della Chiesa. Ecco qua, qui arriviamo al nodo cruciale, no? Cioè perché Dante condanna Farinata per essere un epicureo? Perché l'epicureismo si contrappone alla dottrina cristiano-cattolica e quindi alla dottrina della Chiesa. Tant'è vero che Farinata degli Uberti era un ghibellino, quindi apparteneva a quel partito che, a differenza dei Guelfi, si opponeva al potere del Papa e della Chiesa. E insomma, questo è un po' il discorso, no? Che cosa dicevano poi in realtà questi epicurei? Cosa predicavano? Qual era il loro pensiero, il pensiero degli epicurei? La filosofia epicurea mira a raggiungere la felicità, che si identifica con la liberazione dalle passioni, dalle opinioni e dai desideri, che sono tutti elementi mutevoli e incerti. La conoscenza contribuisce invece all'equilibrio dell'essere umano, raggiungibile attraverso una ricerca speculativa dell'interiorità. Quindi gli epicurei si propongono di liberare le persone dai pregiudizi, dalle superstizioni, quindi anche dalla religione, perché in questo caso la religione, in questo senso, secondo gli epicurei, è considerata una superstizione, una forma di superstizione. Quindi lo scopo della filosofia epicurea è quello di raggiungere la tarassia, che è una sorta di pace interiore, che si raggiunge appunto liberandosi dai dolori, dalle passioni e quindi gettandosi proprio a pieno corpo, proprio nel piacere, il piacere fisico, il piacere carnale. Il piacere dell'epicureo è soprattutto il piacere carnale, che è l'esatto opposto della religione cattolica, che vede nel piacere carnale, nei piaceri carnali, il peccato. Gli epicurei dicono: se l'uomo è nato per essere felice, tenderà necessariamente a raggiungere la felicità e poi a cercare di mantenerla, visto che la felicità significa assenza di qualsiasi privazione. Quindi gli epicurei non si fanno mancare di nulla, no? Dal cibo al sesso a tutto, quindi la ricerca del piacere, insomma. Ecco, quindi diciamo che siccome Dante non può condannare all'inferno un suo antagonista politico, perché in qualche misura questo moralmente Dante non lo riteneva corretto, quindi bisognava trovare un'altra motivazione, e la motivazione fu appunto la motivazione addotta per condannare Farinata degli Uberti alle fiamme dell'inferno, fu appunto che Farinata degli Uberti apparteneva alla filosofia epicurea. Questo è il quanto. nel canto dell'inferno c'è una seconda anima con cui Dante dialoga, ed è quella di Cavalcante dei Cavalcanti, che fu il padre di Guido Cavalcanti, un celebre poeta stilnovista e anche amico di Dante nell'età giovanile. Nato a Firenze nella prima metà del secolo XIII, intorno al 1220 appartenne a una delle più antiche e nobili casate fiorentine, di parte guelfa, avversaria quindi degli Uberti. Non si hanno molte notizie sul suo conto. Nel 1257 divenne podestà e nel 1260, in seguito alla sconfitta nella battaglia di Montaperti, venne esiliato a Lucca e le sue case di San Pietro Scheraggio vennero incendiate. Rientrò a Firenze solo nel 1266, dopo la vittoria ottenuta dai Guelfi nella battaglia di Benevento. Qui probabilmente morì in una data imprecisata, tra il 1267 e il 1280. Ora, per quale motivo Dante lo inserisce nel canto decimo dell'inferno e lo abbina, diciamo, in qualche maniera a Farinata degli Uberti? Ne abbiamo già parlato. Sono degli epicurei, appartengono al pensiero, alla filosofia epicurea, e siccome la filosofia epicurea non concepisce, non ammette l'immortalità dell'anima, cioè il passaggio dopo la morte a una vita ultraterrena, come in quasi tutte le religioni, insomma, tutte le religioni ammettono che lo spirito umano non muoia insieme al corpo, ma assurga a una forma di continuità della vita in un altro modo. Ora, chi non credeva a questo era un eretico, chiaramente, era considerato dalla Chiesa un eretico, e Dante lo accusa, appunto, accusa Cavalcante di essere un eretico. Tutti i commentatori della Divina Commedia sono d'accordo in questo. Egli sarebbe stato noto all'epoca per aver aderito a questa filosofia e quindi lo associa per questo motivo a Farinata degli Uberti. In realtà Cavalcante dei Cavalcanti sosteneva la mortalità dell'anima, ma non esiste la mortalità dell'anima, esiste la mortalità del corpo. Poi si può credere più o meno che dopo la vita terrena, estinta la vita terrena, esista un qualcosa nell'uomo che lo porti poi a continuare, una continuità. Diciamo che poi tutta la filosofia di Dante si basa su questo concetto, no? Dante immagina che a seconda del comportamento, dei comportamenti che sono stati tenuti in vita dagli esseri umani, la vita ultraterrena consista in una punizione per le malefatte compiute, per le cattive azioni, oppure a una forma di così come se uno dovesse pagare, ecco, per poi andare in paradiso attraverso il purgatorio. Il purgatorio è la purga, cioè l'anima si deve ripulire delle malefatte commesse, viene ammessa questa possibilità, oppure per chi non ha colpe vedere Dio, vedere la luce nel paradiso, nel cosiddetto paradiso. L'episodio di Cavalcante si inserisce tra le due parti in cui è suddiviso il colloquio di Dante con Farinata, e Dante lo sa fare, lo fa con grande maestria. Il poeta riesce così ad addolcire i toni del canto, ponendosi in netto contrasto con la prima sezione del testo e aprendo le porte alla tematica del dolore e dell'amore paterno, che torneranno anche nella ripresa del dialogo con Farinata. Se quest'ultimo c'era apparso imperturbabile di fronte alla propria condizione e anzi quasi fiero, Cavalcante è invece connotato dai tipici tratti di un essere umano sofferente. Egli si mostra angosciato, non tanto per la propria pena, quanto per le sorti del figlio, Guido Cavalcanti, poeta, infatti, ha piegato la sua altezza d'ingegno alle teorie epicuree, anche il figlio, precludendosi così il viaggio salvifico nell'oltretomba che sta intraprendendo Dante. Come avviene, come è strutturato questo canto decimo? Già abbiamo avuto una introduzione molto esaustiva di Vittorio Gassman. Comunque Dante e Virgilio camminano per i sepolcri infuocati della città di Dite, nel sesto cerchio. Il primo chiede al secondo se può vedere le anime contenute all'interno di essi, dal momento che sono scoperchiati. Il poeta latino gli risponde che dopo il giudizio universale quelle tombe verranno chiuse e che lì dove si trovano sono puniti Epicuro con tutti gli eretici, suoi seguaci, insomma tutta la congrega, diciamo, degli epicurei. E una voce che improvvisamente si leva da uno dei sepolcri, che si rivolge a Dante apostrofandolo, e infatti qui comincia poi l'incontro con Farinata, appunto con Farinata degli Uberti, quando accanto a Farinata degli Uberti all'improvviso appare un altro dannato, e si tratta appunto di Cavalcanti, e Dante lo riconosce perché lo abbiamo già detto, erano stati amici in vita, amici di gioventù, insomma, no? E Cavalcante chiede al poeta perché suo figlio non si trovi con lui in questo momento, insomma, in questo orrore. E Dante risponde che è perché ha disdegnato la teologia. Ma l'utilizzo da parte del poeta di un verbo al passato fa credere a Cavalcante che suo figlio Guido sia morto, e vedendo l'esitazione di Dante nel rispondere, l'anima si riaccascia nella tomba. Farinata, imperturbabile di fronte all'accaduto, riprende il suo discorso con Dante, eccetera eccetera, e qui si dipana praticamente tutto il canto decimo della Divina Commedia dell'Inferno, della Divina Commedia. Ricordiamo che questo decimo canto è ambientato nel sesto cerchio, all'interno della città di Dite. Qui sono puniti gli eretici, e abbiamo già largamente dissertato sugli epicurei, che sono considerati degli eretici a tutti gli effetti, e tutti coloro che comunque, pur non essendo epicurei, hanno messo in dubbio da vivi la religione e non hanno creduto nel Dio della fede cristiano-cattolica. Siamo in chiusura di trasmissione, cari amici ascoltatori. La prossima puntata la dedicheremo al canto quinto della Divina Commedia, ovviamente dantesca, il canto di Paolo e Francesca, dedicato a Paolo e Francesca. Su Francesca da Rimini abbiamo già avuto modo di disquisire quando abbiamo avuto il piacere di incontrarci col grande poeta Gabriele D'Annunzio, che scrisse appunto una tragedia dedicata a Francesca da Rimini. La storia dei due amanti disperati è arcinota, ma vedremo come Dante la vive E come Dante vorrebbe che là vivessero i suoi lettori. In questo canto c'è tutto il trasporto amoroso che Dante visse per la sua Beatrice e quasi sembra una controfigura di Beatrice, ecco, Francesca, verso la quale lui, si capisce, nutre un grande sentimento di pena, di pietà, se non addirittura proprio d'amore. Due amanti sono condannati, si sa, alla pena infernale, che sembra quasi una contraddizione, che li vuole abbracciati nell'aldilà, nella pena, per così dire, dell'aldilà, in eterno, abbracciati in eterno. Cari amici ascoltatori, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Uh-huh.